Una buona giornata a tutti. Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. In Germania prima che arrivi il relatore sono già tutti seduti in sala, aspettano. Invece in Italia arriva prima il relatore e poi la metà degli ascoltatori, se tutto va bene. Ieri sera ci siamo occupati del sentimento, una realtà, mi par di capire, che in Italia ha una certa importanza, il sentimento. Niente di male. Del sentimento, chiudiamo la porta, forse così i pensieri non scappano fuori e ci restiamo concentrati. In fondo del sentimento noi cogliamo soltanto ciò che, perlomeno incipientemente, cogliamo col pensare. È possibile che uno abbia una rabbia senza sentirla? La domanda l'ho pensata bene stanotte. Non ho detto senza saperlo, ho detto senza sentirla. Non siete sicuri? Ho posto la domanda in un modo che non si può rispondere subito con sicurezza. Ripeto la domanda, pensateci bene. È possibile avere una rabbia senza sentirla? Allora, alcuni dicono decisamente no, altri dicono decisamente sì. E hanno ragione tutti e due. Allora, se noi usiamo la terminologia della filosofia della libertà, la domanda andrebbe posta un po' più precisamente. È possibile avere una rabbia senza percepirla? È possibile, perché la percezione non è mai, come dire, cogitata, non è mai, non è mai necessitata. Nessuna percezione è forzata, avviene di necessità. Nel momento in cui io la percepisco, mi manca il concetto di rabbia. La percezione è il vissuto, il sentimento di carenza. La percezione è un sentimento di carenza, mi manca il concetto. Però uno può darsi che difatti è arrabbiato, ma non fa nessuna attenzione al suo stato d'animo. È possibile per certi istanti, non dico che lo farà per mezz'ora o perlomeno all'inizio. È possibile che sorga la rabbia, ma non viene colta. Quindi il sentimento è un percepibile come ogni altra realtà del mondo che è percepibile. Quando diventa percezione, sento, vivo, il bisogno di appiccicarci il concetto, di aggiungerci il concetto. E dico rabbia, rabbia è un concetto, non è una percezione. Quindi si potrebbe dire la percezione pura è un sentimento puro, un vissuto puro. E diventa una realtà piena anche il sentimento, il vissuto. Ciò che percepisco in me come vissuto diventa una realtà piena solo attraverso il concetto. E quando aggiungo il concetto lo porto a coscienza. Quindi soltanto una rabbia di cui ho coscienza è una rabbia piena, a cui non manca nulla. Se non l'ho portata a coscienza, se non l'ho colta, non l'ho percepita, è una rabbia. Aristotele direbbe è una rabbia potenzialmente. Ha la possibilità di essere trasformata in un vissuto reale, conscio, di rabbia. Ma finché non la percepisco? Non c'è. È un istinto, sì, come un istinto. Un pulsare, diciamo, organico. La digestione avviene anche senza che noi la percepiamo. La digestione sono processi reali e concomitante alla digestione l'organismo vive, sente tante cose. Ma non è necessario che io ponga l'attenzione, percependo, ponga l'attenzione a questo vissuto. Tutto questo ci fa capire, di nuovo, che l'elemento nel quale l'uomo sveglio, nel momento in cui mi addormento, questa rabbia incipiente o potenziale è sparita. Nel momento in cui, quando sono sveglio, sono sempre nell'elemento del pensare. E non me ne accorgo perché è un'attività che compio io stesso. Allora, dicevamo, ieri eravamo arrivati al secondo, terzo paragrafo. Pone la domanda Steiner, in questo ottavo capitolo, i tre fattori, le tre realtà della vita sono il pensare, il sentire, il vissuto. Il problema con la parola sentire in italiano è che sentire è sinonimo di udire. Sentimento è il vissuto. Sentire, sentimento, senti un po', senti un po', senti, mi senti. Sentire. La parola tedesca si riferisce, ritorna al greco, l'immagine della parola greca, pselafei, è il palpare, il tatto, il senso del tatto, come senso primigenio che io a contatto con qualcosa di esterno sento me, sento la mia interiorità. Il tatto, il sentire, sento me stesso. Ogni percezione è un contatto col mondo e l'eco di questo contatto interiore è un sentimento, una sensazione interiore. Sensazione. Dante sarebbe contento. Mi sente qui. Mi sente qui. Oppure l'altra parola italiana che non si può tradurre in tedesco, un sentore. Non si può tradurre in nessuna lingua questa parola. Ho un certo sentore. L'italiano lo sa, è una parola complessissima. Alla base c'è il sentire. Una parola che non si può tradurre in nessun linguaggio. Non potete spiegare a nessuno cos'è un sentore. Dimmi, cos'è un sentore? Cos'è? Che? Luciano, me lo spieghi, un sentore, cos'è? È un parente di un santone? Presa, no. Dice, la parola che più si avvicina è presagio. Presagio te lo metto qui. Presagio te lo metto qui. No.
Odore. La puzza è il cattivo odore.
No, sei fuori. Guarda, tutta l'assemblea ti dice no, sei fuori. Certo, bravo. Il sentore si riferisce... Il sentore è un'anticipazione di un sentimento che si ritiene... un presagio animico. Un presagio si riferisce al pensare, prevedo che qualcosa avverrà. Invece il sentore è quello che sento. No, però ho un sentore. No, il sentore è un sentimento attuale che anticipa una buggerata, per esempio. Sto andando a trovare un amico, ma ho un certo sentore che la casa sarà vuota. No? Mi sa che quello è sparito. Mi ha detto sì, vieni a trovarmi, ma ho un certo sentore che... Cosa sento con questo sentore? Un sentire che non è fisico. Cioè il sentimento non è fisico. Neanche il sentimento è fisico. Un sentimento di gioia non è fisico, di dolore, di rabbia. Quindi nel sentore c'è l'indistinto, il diffuso, no? Che anticipo nel sentimento, mi aspetto qualcosa, no? Per lo più negativo, ho un certo sentore. Per lo più negativo, no? Di ciò che mi aspetta. Presentire, bravo, presento, il presentimento. Presentire è un sentire in anticipo, è un anticipare quello che mi aspetta, però quello che mi aspetta in chiave di vissuto. Un presentimento. Qual era l'altra parola che... Avvertire. Ad versus in latino. Avvertire. Un avvertimento che viene da fuori è un richiamo a fare attenzione. Ti avverto. Sei stato avvertito, uomo avvertito, mezzo salvato. Invece io ho un avvertimento. È un presentimento a metà strada col pensare. Quindi ho un presentimento. Sento in precedenza quello che vivrò, prevedo, penso in antecedenza quello che accadrà oggettivamente, ho un presentimento, naturalmente non sta in primo piano quello che io sentirò, ma ho un presentimento, un avvertimento che qualcosa, che le cose andranno così e così e così. In Germania ho sempre detto, in fatto di vissuto, tutta la fenomenologia dell'anima, il linguaggio italiano è più ricco di quello tedesco. Quello tedesco è più cargo. Invece è molto più ricco tutta la fenomenologia che riguarda lo spirito. Bastano queste parole scritte alla lavagna per farvi vedere la complessità anche dei fenomeni del sentimento. E allora dicevamo... I tre modi dell'uomo di porsi in rapporto col reale sono il pensare, il sentire e il volere. Facciamo così, il pensare si apre verso lo spirito, il sentire è l'unico elemento veramente chiuso in se stesso, che è l'anima chiusa in se stessa, potete farlo anche più grosso adesso qui, e il volere di nuovo si apre verso l'esterno, il volere. Quindi il pensare, i pensieri che noi pensiamo, si esprimono nell'interno, in ciò che sentiamo, in ciò che avvertiamo, nei sentimenti e nelle emozioni, e i sentimenti che noi sentiamo nell'anima, qui l'ho fatto un po' troppo piccola, adesso qui sono, sono del tutto agguerrito, grazie che mi... Aspetta, Non è che il colore del panno va sulla lavagna. Allora, ve lo faccio un pochino più, per non far torto al sentimento più di tanto. Lo spirito, pensare, quindi adesso facciamo il sentimento bello, che è quello il tema di quest'oggi. L'anima, il sentimento. Allora, dallo spirito entra nell'anima tutti i pensieri che ci facciamo, le cose che capiamo, le cose che pensiamo, eccetera, 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 in continuazione, suscitano i pensieri, spirito, i pensieri suscitano sentimenti, i sentimenti suscitano impulsi volitivi, volontà, e con la volontà, con l'agire, si ritorna nel mondo. Quindi la sorgente dei pensieri è il mondo. Mondo intriso di spirito fa nascere i pensieri, nell'anima sorgono sentimenti come eco interiore, questa è l'interiorità dell'uomo. E ci siamo detti ieri sera, era il pensiero più importante di ieri sera, che il mondo interiore di ognuno è tutto diverso dal mondo interiore di un altro. Nel mondo interiore ognuno è un mondo a sé. Non c'è nulla del mondo interiore di una persona dentro all'altra e non c'è nulla dell'altra dentro alla prima. Ma lui parlando, comunicando, mi dice quello che ha dentro. Cosa ottengo io di ciò che lui ha dentro? Attraverso le sue parole, una percezione. Io percepisco ciò che lui mi dice, ma non posso percepire i suoi sentimenti. Posso io percepire ciò che l'altro sente? È un'assurdità assoluta. Percepisco le parole che usa per descrivermi ciò che sente, ma ciò che sente resta il mistero, l'ho chiamato il sacrario intoccabile del suo essere. Altrimenti non ci sarebbe nulla che ci dà veramente il senso dell'individualità, cioè l'individualità in fondo è qui nell'anima. L'individualità di una persona, non vi spaventate, è la sua anima. E una individualità è povera, la sua anima è povera, nella misura in cui tira giù poco dal mondo reale, spirituale, e nella misura in cui inserisce nel mondo poco ed è chiusa soltanto in sé. Quindi più l'individuo si chiude in sé e più si impoverisce, perché le due sorgenti di ricchezza sono una che va dentro, che è il mondo esterno, che viene colto e crea i suoi echi in chiave di pensiero, e l'altra che va fuori con gli atti di volontà, dove il sentimento di gioia, il sentimento di apprezzamento, quello che sia, diventa un impulso di volontà a interagire, a intervenire nel mondo, e con la volontà, con l'agire, si rientra di nuovo nel mondo. E ciò che l'uomo compie nel mondo diventa di nuovo frammento di percezione. Quindi mondo sopra e mondo sotto, dovete, adesso la lavagna non ve la posso creare, è lo stesso mondo qui e qui. Com'è? È come una legge idraulica, per usare un paragone terra-terra però, proprio terra-terra, perché mi prendi per l'umano un'analogia che non è né nell'animico né nel vitale, ma addirittura nel minerale morto. Però se i paragoni, se le analogie le prendiamo dal lato non dove zoppicano, ma dove marciano, allora va bene. Ogni paragone zoppica, ovviamente.